Crimis. Il notiziario.
Benvenuti in Primis di quest'oggi, venerdì 25 marzo 2022, all'inizio del secondo mese di invasione russa dell'Ucraina. I leader del cosiddetto mondo occidentale si sono incontrati a vari livelli in Europa con la presenza del presidente degli USA Joe Biden. L'alleanza militare NATO ha deciso un aumento degli aiuti militari all'Ucraina con l'invio di armi anticarro e antiaeree, ma ha respinto la richiesta del presidente ucraino Zelensky, collegato in video, che avrebbe voluto anche armi offensive, ovvero l'1% dei tank e degli aerei NATO. Uno stanziamento di più di 2 miliardi di dollari in aiuti militari arriva dagli Stati Uniti, 1 miliardo in assistenza alle persone impattate dalla guerra. Se ci fosse un utilizzo di armi chimiche da parte della Russia, Biden ha annunciato che gli USA risponderebbero. Gli USA accetteranno 100.000 rifugiati ucraini. Non ci sarà invece sul piano militare una no-fly zone, ovvero non verranno attaccati gli aerei russi che bombardano le città ucraine, ma vengono aumentate le truppe nei paesi dell'est Europa, Bulgaria, Ungheria, Romania, Slovacchia. Si tratta di 40.000 soldati in più. Il G7, che ha seguito il vertice della NATO, ha deciso un incremento delle sanzioni contro la Russia, una misura contro oltre 400 oligarchi e istituzioni, tra cui 328 membri della Camera Bassa del Parlamento, la Duma. Difficoltà per la Russia ad aggirare le sanzioni perché vengono esclusi i pagamenti in oro e il rifiuto della richiesta di pagare in rubli il gas dalla Russia, come appunto aveva chiesto Putin il giorno precedente. Sul campo invece l'Ucraina parla di un fronte della battaglia congelato, ovvero la Russia non riesce ad avanzare e non ha le risorse per farlo, con carenze di carburante, munizioni e approvvigionamenti. Dichiarazioni che arrivano dal consigliere ucraino alla presidenza, Arestovich, ma che non hanno conferme sul campo. Una delle più importanti navi anfibie russe, questo invece sì, sembra confermato, che portava approvvigionamenti al fronte, è stata distrutta dalle forze ucraine. Ieri c'è stato anche il primo scambio ufficiale di prigionieri, con 10 soldati rispettivamente, e poi 19 ucraini civili in cambio di 11 civili russi, si trattava di marinai. Il Ministero degli Esteri ucraino ha anche accusato la deportazione di 6.000 abitanti di Mariupol in campi russi. 40 autobus sarebbero pronti a evacuare civili da Mariupol, ma le forze russe non li fanno passare. Ieri dovevano essere aperti 7 corridoi umanitari, ma la città assediata di Mariupol non era tra questi. E dopo le clamorose dimissioni di Chubais, inviato dalla Russia per le questioni climatiche, anche la governatrice della banca centrale russa Elvira Nabiullina avrebbe voluto lasciare il suo incarico, ma Putin l'ha confermata per un nuovo mandato quinquennale. Secondo le Nazioni Unite, più della metà dei bambini dell'Ucraina sono stati sfollati per via dell'invasione. Una nuova risoluzione all'Assemblea Generale dell'ONU è passata, con 140 voti a favore, chiede un immediato cessate il fuoco, accusa la Russia della crisi umanitaria in corso in Ucraina. I 5 voti contrari erano Russia, Bielorussia, Siria, Nord Corea ed Eritrea. Tra gli astenuti Cina, India e molti africani. Il Papa ieri ha attaccato duramente la conferma da parte dei paesi della NATO di voler aumentare la spesa militare al 2% del PIL. L'ha definita una pazzia, dicendo che la vera risposta non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze, ma un modo diverso di governare il mondo. Dopo queste parole anche molti parlamentari italiani, che nei giorni scorsi avevano votato alla Camera il provvedimento di aumento delle spese militari a larghissima maggioranza, iniziano forse a riflettere. Il voto sull'ordine del giorno è atteso la prossima settimana. Veniamo ora alle altre notizie. Il comune di Torino, uno dei primi in Italia che permetteva la registrazione di bambini a entrambi i genitori dello stesso sesso, dovrà smettere di farla, queste trascrizioni all'anagrafe, a seguito di una sentenza e di una lettera della prefettura. Dall'estero, il governo etiope ha annunciato una tregua umanitaria nella guerra contro i separatisti del Tigre, che dura da 17 mesi e che ha lasciato migliaia di morti, milioni di sfollati e anche impedito l'arrivo di aiuti umanitari. Infine, dallo sport, per la seconda volta consecutiva l'Italia del calcio non andrà ai mondiali dopo aver perso ieri sera 1-0 con la Macedonia del Nord, subendo un gol nel secondo minuto di recupero del secondo tempo. Con questo è tutto per quel che riguarda In Primis di quest'oggi. Noi vi lasciamo con le nostre ricche rubriche dedicate all'abitare sostenibile, alle pagine, quindi di letteratura, alla psicologia e conflitto in un minuto. Vi auguriamo un buon fine settimana, noi ci risentiamo lunedì mattina.
Un conflitto in un minuto. A cura di Daniele Piacentini.
A 5 mesi esatti dal golpe militare, migliaia di sudanesi hanno marciato nella capitale Khartoum contro il golpe e contro anche il carovita. Le manifestazioni hanno riguardato anche le altre principali città. Tra le condanne della comunità internazionale per la brutale repressione del governo militare. Secondo quanto riferito dal sindacato dei medici sudanesi, sono infatti almeno 89 le persone uccise dai militari che hanno sparato proiettili veri contro i manifestanti, centinaia i feriti. Il Sudan, tra le altre cose, è al centro anche di una crisi interna dei golpisti. E infatti non c'è il primo ministro dopo le dimissioni di Abdallah Hamok avvenute a gennaio. Da allora infatti nessun civile ha deciso di schierarsi a fianco dei militari, che per ora quindi governano sostanzialmente da soli.
Abitare sostenibile, a cura di Isaac Scaramella.
Oggi voglio raccontarvi qualcosa legato alla mia esperienza di riqualificazione energetica. Come forse vi ho accennato, nella scorsa primavera, quindi primavera 2021, ho fatto una riqualificazione energetica di casa mia, isolando le pareti e installando fotovoltaico, batterie di accumulo e pompa di calore. Diciamo che il sistema è stato messo a regime all'inizio dell'autunno scorso, intorno a ottobre, quindi purtroppo il mio fotovoltaico non aveva prodotto molto fino a poco fa. Da diciamo gennaio in poi ho visto un sensibile incremento della produzione e man mano anche un decremento dei consumi, perché si andava verso i mesi più tiepidi. E finalmente lo scorso 21 marzo, coincidenza vuole, quindi con l'inizio primavera, è stato il giorno del cambiamento, ovvero il giorno in cui la produzione del mio impianto fotovoltaico ha superato i consumi. Questo significa che da adesso fino al prossimo autunno non dovrò più comprare energia dalla rete? Questo no, non è verosimile. Significa però che tendenzialmente avrò un saldo attivo di produzione fotovoltaica. Quanto attivo ve lo saprò dire appunto tra qualche mese. Però comunque avrò bisogno di essere connesso alla rete, ne parlavo già in qualche altra occasione qui su Abitare Sostenibile, perché l'accumulo, la batteria che ho installato può aiutarmi a coprire una giornata di pioggia ad esempio, quindi carico la batteria durante il giorno di sole, il giorno successivo la posso scaricare se non ho produzione, però se le giornate di mancata produzione sono 2, 3, 4 come può succedere in qualunque primavera di avere alcune giornate nuvolose consecutive, allora lì sarà necessario ancora andare a prelevare energia dalla rete. L'importante però è sempre guardare il bilancio annuo. Io mi aspetto che nell'arco dei 365 giorni avrò molte giornate primaverili ed estive, anche in parte autunnali, in cui avrò una sovrapproduzione, quindi produrrò più energia rispetto a quella che consumo, e nelle giornate in cui invece andrò a consumarne dalla rete perché non avrò produzione sufficiente. Questo per dirvi che non ha senso guardare soltanto una giornata, però da adesso fino all'autunno io sono abbastanza sereno perché so che le mie bollette saranno estremamente leggere e avrò emesso praticamente pochissima anidride carbonica e gas climalterante. È il motivo per cui, se vogliamo renderci realmente indipendenti dalle importazioni di gas, e in questi giorni è un tema particolarmente importante, è imprescindibile riqualificare energeticamente i nostri edifici.
Pagine in un minuto, a cura di Aiko Kaimi, dalla rivista di letterature Incroci.
Questa settimana vorrei parlare di un romanzo grafico, come si suol dire graphic novel, L'ombra delle torri di Art Spiegelman, lo stesso autore di Maus. Art Spiegelman non è un autore prolifico. Perché si senta stimolato a produrre, l'evento ispiratore deve evidentemente essere traumatico. E l'abbattimento delle due torri del World Trade Center lo è stato. Lui era lì con sua moglie, con una figlia da andare a prendere a scuola, e le torri che bruciavano, le persone che si gettavano nel vuoto, Ma l'ha visto o gliel'hanno detto? Che cosa ha visto? Che cosa gli hanno riferito? Che cosa ha vissuto? Perché si vive anche ciò che non ci abbatte direttamente, fisicamente. E con i dubbi, gli atroci dubbi, soprattutto con la politica di George W. Bush dopo la tragedia. L'ombra delle torri si staglia nero su nero sulla copertina di questo volume di grande formato. Sul retro, ombre nere su nere, quelle dei personaggi di questo fumetto, anzi graphic novel, che si rifà per formato e impostazione agli albori dei comics, quando erano pubblicate sui quotidiani di Pulitzer e Hearst, cui l'autore dedica una lunga postfazione seguita da alcune straordinarie tavole recuperate, una vera retrospettiva. E proprio allo stile di questi inserti dei quotidiani e anche ai personaggi si rifà Art Spiegelman, al formato prima di tutto quello della pagina del quotidiano, già che la prima edizione compare proprio a puntate su alcuni giornali, in questo caso europei, perché gli americani non ne volevano sapere di pubblicarlo. L'autore newyorkese mischia le tecniche più svariate per darci un ritratto fulgido non solo del dramma, ma anche delle incertezze, delle sfumature, dei punti di vista. Piega il disegno e l'illustrazione alle esigenze narrative e anche riflessive, creando un'opera distantissima eppure vicinissima al suo capolavoro Mouse, per l'intensità, per la qualità dei contenuti, per la narrazione non lineare né volutamente esaustiva. Realizzato tra il 2001 e il 2004, questo volume, anzi volumone, è non solo una testimonianza storica e personale, ma anche un'opera d'arte. Peccato non se ne sia accorto chi ne contesta il prezzo, le dimensioni eccessive, lo scarso numero di pagine, ma che pagine, scambiando la confezione per il contenuto. Forse è meglio lasciar giù qualche sciocchezza di pure entertainment e prendere questo volume, che è un libro straordinario che apre la mente e costringe a riflettere e anche a ricordare. Buona lettura.
Psicologia ai tempi del coronavirus, a cura di Doriana Galderisi.
Ricordate, cari ascoltatori, quale fu uno dei primi video che documentò l'inizio dello scoppio della guerra Russia-Ucraina? Ebbene, era un breve video nel quale, contemporaneamente allo scoppio di una bomba, di cui si sentiva benissimo in lontananza il rumore della deflagrazione e della quale si vedeva benissimo la nube di fumo e di fuoco, in contemporanea a tutto questo vi era lo scoppio di un pianto terrorizzato di un bambino piccolo. Questo video divenne virale ed ebbe un forte effetto sulle nostre menti e sui nostri livelli di consapevolezza. Generò una sorta di effetto insight, cioè di un mix di intuizione e di consapevolezza, perché ci rendemmo conto, come probabilmente non mai, che qualcosa di gravissimo, un disastro, qualcosa di inarrestabile era veramente accaduto ed era lì vicino a noi. A generare questo effetto insight non era tanto lo scoppio della bomba, ma proprio lo scoppio del pianto del bambino piccolo in concomitanza allo scoppio della bomba. Il popolo ucraino è tutt'oggi sotto ai bombardamenti e proprio mentre noi assistiamo allo strazio di quelle vite spezzate, veniamo bombardati da altri tipi di bombe. Durante i reportage, i notiziari, tutto questo viene interrotto dagli spot pubblicitari di cui noi siamo spettatori spesso passivi, e in questi spot i pianti dei bambini a cui noi assistiamo e che vediamo nelle pubblicità non è il pianto del dolore dei bambini ucraini, è il pianto dei bambini che fanno dei capricci. Tra le strategie pubblicitarie esiste una strategia che va sotto il nome di neg factor, cioè fattore assillo, che vede proprio l'utilizzo dei bambini con i loro capricci come persuasori verso la modifica dei comportamenti degli adulti. In altre parole, lo scopo generale della pubblicità, che è quello di convincere, di far modificare il comportamento dei potenziali acquirenti, viene raggiunto. Ora, in tutto questo di per sé non vi sarebbe poi moltissimo di male, a parte il fatto che è da chiedersi se sia proprio necessario che il pianto di dolore sia abbinato senza soluzione di continuità ad un pianto di capriccio. Alla prossima.